e benvenuti nel Signore, benvenuti all'ascolto della Sua parola. È propizio allora il Salmo 84 che dice: beato chi trova in te, nel Signore, la forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Ecco, vale per noi, vale anche, vedremo nel capitolo che prenderemo in considerazione, per Gesù che intraprende il suo santo viaggio. E iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Salmo è 84-83. Mi piace riprendere e sottolineare nuovamente questa che è la beatitudine di chi trova nel Signore la forza per decidere, intraprendere o confermare il santo viaggio, il viaggio verso il Signore, che poi compie il viaggio verso di noi, il viaggio più impegnativo, il suo. Ma si parla anche del viaggio, della partenza di Gesù nel capitolo di questa sera.
È più o meno dal mese di febbraio che ci troviamo nel Cenacolo per l'ultima cena di Gesù. Quindi è un po' lunga quest'ultima cena. Continueremo ancora per due capitoli. E l'ultima sera di Gesù, in cui cerca di far capire ai suoi discepoli cosa sta per capitare. E evidentemente non capiscono, però è importante dirlo, perché una volta che è capitato poi ci pensano su e capiscono. È come un po' nell'educazione dei figli, in tutte le cose. Si dicono le cose anche che non si capiscono. Anzi, normalmente spero che uno mi dica le cose che non so, perché se le so è inutile dirmele. E magari non le capisco. Poi quando capita il momento giusto, ci ripenso e le capisco. E è praticamente il testamento di Gesù. Abbiamo visto che ha lavato i piedi e ha dato il boccone a Giuda come manifestazione della sua esistenza posta a servizio dei fratelli e come dono della propria vita anche per chi lo tradisce, e quindi ha dato il comandamento dell'amore, di cui ha dato l'esempio lavando i piedi e dando il boccone a Giuda. E poi abbiamo visto che chi ama si trova contro l'odio del mondo, e così ci siamo lasciati l'altra volta. E dopo avere prospettato l'odio del mondo, lo stesso che ha avuto Gesù, ora prima di lasciarli definitivamente, ecco, dice: non preoccupatevi, non siate tristi, non abbiate paura, non vi lascio soli. Perché con l'andarsene di Gesù comincia una nuova epoca, è l'epoca dello Spirito. Prima era con noi, e poi è in noi, e la sua assenza è fondamentale, perché noi possiamo nascere come lo stacco che ci fa nascere e crescere. E il discorso che vedremo stasera e le sere prossime parlano proprio di questo stacco, che sono come le doglie del parto e che fanno nascere l'uomo nuovo. Ora leggiamo la prima parte del capitolo 16 e poi la commenteremo un pochino.
Nel capitolo 16, 4b, fino al versetto 15. Ora, queste cose non vi dissi all'inizio perché ero con voi, ma adesso me ne vado da colui che mi inviò, e nessuno tra voi mi chiede dove vai. Ma perché vi ho parlato di queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità: conviene a voi che io me ne vada. Infatti, se non me ne vado, il Consolatore non verrà da voi. Se invece parto, lo invierò da voi. E quegli venuto convincerà il mondo circa peccato e circa la giustizia e circa il giudizio. Circa il peccato perché non credono in me. Circa la giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più. Circa il giudizio perché il capo di questo mondo è stato giudicato. Ancora molte cose ho da dire a voi, ma per ora non potete portarle. Ora, quando egli verrà, lo Spirito della verità, vi condurrà nella verità tutta intera. Infatti, non parlerà da se stesso, ma parlerà di quanto ascolterà e vi ripeterà le cose che vengono. Quegli mi glorificherà, perché prenderà dal mio e lo ripeterà a voi. Tutte quante le cose che ha il Padre sono mie. Per questo vi dissi che prenderà dal mio e lo ripeterà a voi.
Con questo brano ci presenta i discepoli che sono tristi per la partenza di Gesù. È il tema di tutti i discorsi dell'ultima cena, è lavorare nei discepoli il significato della sua partenza, cioè della sua morte. E loro pensano che la croce sia un fallimento, come tutti noi pensiamo. Invece Gesù cerca di spiegare che la croce non è il fallimento, ma è da parte sua la realizzazione piena della propria divinità. Gesù sulla croce si rivela a Dio perché sa amare fino all'estremo, dare la vita per i suoi nemici. E dall'altra parte, non solo da parte sua il compimento della vita, il ritorno al Padre, proprio sulla croce si rivela uguale al Padre, allo stesso amore del Padre. Il suo andarsene sulla croce anche per noi è fondamentale, è bene, dice, che io me ne vada, altrimenti non arriva lo Spirito. C'è proprio il suo andarsene, il suo dar la vita sulla croce, è il mezzo col quale lui ci dona la sua vita, il suo Spirito, il suo amore, e ce lo dona totalmente, e quindi possiamo vivere di questo amore. Quindi capire che il suo andarsene è bene per lui, perché è ritorno al Padre, ed è bene per noi, perché riceviamo lo Spirito del Figlio, è il tema del brano. Ed è un brano di conforto rivolto ai discepoli che verranno dopo, perché il brano è scritto come se ormai Gesù fosse già andato. Queste cose vi ho detto quando ero con voi, come se non fosse più tra noi, come adesso non è più tra noi, è assente. E allora, invece di essere tristi per la sua assenza, qui si completa in questo testo il suo nuovo tipo di presenza, che sarà la sua presenza definitiva nel mondo. Dio nessuno più l'ha, nessuno mai l'ha visto, Gesù ce l'ha mostrato e nessuno più lo vede. Ecco, se uno vuol vedere Dio che è Padre, deve guardare il volto dei fratelli. Dove trova dei fratelli che hanno lo Spirito del Figlio, lì c'è il Padre e si vede il Padre. Allora praticamente l'assenza di Gesù e comincia la storia della vita nello Spirito, della vita dei figli e dei fratelli. E quindi questo Spirito testimonierà a noi che cosa? Testimonierà a noi che significato ha avuto la partenza di Gesù, perché capiremo cosa ci ha donato con la sua partenza, e poi farà sì che noi sappiamo testimoniare al mondo questo stesso amore. E praticamente la partenza di Gesù è l'inizio della storia della Chiesa. Il tempo che c'è tra la sua andata e il suo ritorno è il nostro tempo, in cui noi percorriamo il suo stesso cammino. Quindi diventiamo adulti, è lo stacco che ci fa nascere e diventare adulti. E se lui non se ne va, questo non capita.
Comprensibile la fatica del diventare adulti, però si capisce anche che è una specie di rimpianto che ci fa restare ancora bambini, quello di dire non andartene. C'è un canto che dice resta con noi. È comprensibile, però è vero. Gesù opportunamente, direi sapientemente, pedagogicamente, dice prendo il distacco da voi. Risottolineo un'espressione che è stata usata prima. Non è più con noi, ma è in noi attraverso il suo spirito.
Ancora una cosa, poi entriamo nel testo. Ecco, e nel capitolo precedente Gesù parlava: i tralci unite la vita, il vostro frutto abbondante, la vostra gioia sia piena. Anche qui parla di gioia piena. Ecco, i discepoli invece sono tristi, semplicemente perché vivendo l'amore, come Gesù vivendo l'amore, si tira addosso l'odio. Dice, ma allora come si fa a vivere in questo mondo dove l'amore è sconfitto e perde? Il primo che ha perso è stato Gesù, secondo loro. Gesù farà capire, anzi lo Spirito farà capire, che la croce non è una sconfitta, ma il trionfo dell'amore su tutto. E poi ci farà capire che anche noi siamo in grado di fare lo stesso cammino in questo mondo ostile e senza Dio. Noi siamo chiamati a testimoniare la presenza di Dio che è Padre, vivendo la fraternità in questo mondo. Quindi la nostra esistenza ha un valore, si parla spesso di escatologia, della fine del mondo. Sì, la nostra vita ha valore e la fine del mondo è la nostra vita. Mostra qual è il fine del mondo, vivere da figli e da fratelli. Questa è la fine del mondo, è il fine. Quindi la nostra vita presente è già la fine del mondo, meglio il fine, il compimento. E questo compimento ha una storia, dura quanto la nostra vita per ogni singola persona e dura quanto tutta la storia. E poi si parla spesso di apocalisse, apocalisse vuol dire rivelazione. La nostra vita è apocalittica, rivela al mondo ciò che è vero, ciò che vale, ciò che resta, ciò che cresce. Rivela la vera stoffa del mondo. In concreto, questo avviene, se voi avete notato, dal capitolo 14 al capitolo 16 si parla sempre di Spirito Santo, e questa sera c'è la massima concentrazione sulle opere dello Spirito Santo, che ha una grossa funzione nei confronti del mondo. Lo Spirito Santo fa capire al mondo che ha sbagliato. Fa capire al mondo la sua inconsistenza, il suo errore di fondo, ha sbagliato a fondare la vita. Lo Spirito Santo, che è l'amore, fa capire che fondare la vita sull'egoismo è tutto sbagliato, è morte. Così lo Spirito Santo farà capire al mondo che cos'è la giustizia. E giustizia vuol dire chi ha ragione. Non ha ragione il prepotente, non ha ragione chi ha ucciso Gesù. Ha ragione Gesù, che ha vissuto da figlio e da fratello, e il Padre gli darà ragione con la resurrezione. E ancora lo Spirito Santo convincerà il mondo, si dice, di giudizio, abbiamo letto nel testo. Giudizio vuol dire condanna. Dio ha un forte giudizio, lui è il giudice del mondo, e ha una tremenda condanna sul mondo. Una condanna tremenda nel senso che condanna il male e salva il mondo e il peccatore. Cioè il giudizio di Dio è la croce, dove il male è condannato, talmente condannato che muore Dio per il male, a causa di questo male, e poi risorge. Ma talmente buono è Dio nel giudizio sulla croce che porta lui su di sé il male per amore. Così rivela qual è la vittoria sul male. È l'amore che porta su di sé il male e lo vince. E allora ci fa capire il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio è la salvezza di questo mondo, di tutto il mondo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Un po' lo Spirito Santo è come la luce che quando viene fa andare via le tenebre. Ecco, possiamo anche dire in fondo, e così concludiamo, no? E che con la partenza del figlio che se n'è andato, ecco, inizia il nostro cammino dietro di lui. È come se il suo andarsene crea un risucchio e ci attira verso il Padre. E noi a nostra volta, vivendo del suo spirito, attiriamo tutto il mondo dietro di noi, testimoniando l'amore e la vita, fino a quando Dio sarà tutto in tutti. Ecco, si può dire un pochino ancora con qualche immagine che l'andarsene di Gesù è come il sorgere del sole, le prime luci, e poi verrà il giorno pieno, o è come lo scaturire di una sorgente, che poi feconderà tutta la pianura. Cioè praticamente ciò che con Gesù è iniziato sulla croce continua in tutto il mondo attraverso lo Spirito che opera prima nei discepoli, poi attraverso i discepoli nel mondo. Un po' questa è la sintesi del brano che adesso vediamo più dettagliatamente.
Primi due versetti. Ora queste cose non vi dissi all'inizio perché ero con voi, ma adesso me ne vado da colui che mi inviò e nessuno tra voi mi chiede dove vai.
Ecco, questo è un po' il contesto del brano dove Gesù dice queste cose vi dissi quando ero con voi. Vuol dire che adesso non è già più con noi, vale per noi questo discorso. E cosa sono queste cose? Queste cose è il fatto che lui se ne va, cioè il senso del suo andarsene. Gesù non dice mai di sé che muore, Gesù non muore, se ne va al Padre. Per lui la vita non è un cammino verso la morte, ma è una testimonianza di amore verso i fratelli, e questa testimonianza d'amore per i fratelli è il cammino di ritorno al Padre. È quello che Gesù vuol far capire a noi, che lui se ne va da colui che l'ha inviato a questo mondo per testimoniare l'amore che Dio ha per questo mondo. E Gesù dice, ma perché non mi domandate dove vado? I discepoli non osano, sono tristi. Dove è importante? Ecco, il dove di Gesù il figlio è esattamente l'amore del padre e dei fratelli. I discepoli invece pensano che il dove di Gesù sia come quello di Lazzaro, dove l'avete posto? Cioè per noi il dove finale è la tomba, tutti finiamo lì. No, non finiamo lì. Lì ci siamo andati per conto nostro allontanandoci da Dio. Ma se noi viviamo nello spirito del figlio, la nostra vita è amore per i fratelli, amore per il padre, e il nostro dove è questo, cioè la vita eterna.
Gli altri due versetti, sesto e settimo. Ma perché vi ho parlato di queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore? Ma io dico la verità, conviene a voi che io me ne vada. Infatti, se non me ne vado, il Consolatore non verrà da voi. Se invece parto, lo invierò da voi.
Con la tristezza ha riempito il cuore dei discepoli, ecco, è quella tristezza che tutti provavano per la morte di Lazzaro, sarà la tristezza che ha provato Gesù stesso, l'angoscia, è quando, dopo aver detto che il chicco di grano deve morire per portare molto frutto, sarà l'angoscia delle donne al sepolcro il mattino di Pasqua, che lo cercano tra i morti, ma lui è vivo. E sarà il pianto della Maddalena, che ce l'ha davanti e non lo riconosce. Cioè, noi davanti al nostro futuro, se ci pensiamo bene, siamo tristi, perché pensiamo che il nostro futuro sia un declino costante. Ed è questo il grosso inganno. Il nostro futuro è il ritorno al Padre. E questo futuro si vive già ora amando i fratelli. E l'esperienza di Pasqua sarà il passaggio dalla tristezza alla gioia. Questa tristezza è l'inganno fondamentale della vita che ci rende impossibile vivere contenti e quindi cerchiamo di dimenticare che siamo uomini e cerchiamo la gioia in cose che poi non ci danno gioia, che inevitabilmente ci portano poi ad andare verso la morte. Ecco. E questa tristezza è pericolosa, e però ce l'abbiamo. E Gesù dice, vi dico la verità, perché questa tristezza è una grossa menzogna. È la menzogna di non sapere che veniamo da Dio e torniamo a Dio. È la menzogna di non conoscere la nostra identità di figli di Dio, che Gesù è venuto a rivelarci. E per questo Gesù dice, conviene per voi che io me ne vada, conviene. Perché così ci mostra che il suo andarsene è qualcosa di assolutamente nuovo, che si può affrontare la vita e la morte in un modo diverso, si può affrontare la vita come amore per gli altri e la morte come ritorno al Padre. Che è un'altra cosa, allora la vita ha un senso. E poi inoltre dice, non solo conviene che me ne vada per questo, ma se no il Consolatore non viene a voi. Consolatore e Paraclito, colui che non ci lascia soli, è il nome proprio dello Spirito Santo. Ecco, questo Spirito Santo, che è l'amore tra padre e figlio, viene a noi proprio dalla croce. Perché? Perché sulla croce, quando Dio dà la vita per noi, non possiamo più dubitare del suo amore per noi. Lo vediamo. In quel costato trafitto, noi vediamo l'amore di Dio. E conosciamo questo amore. Perché se Dio non avesse dato la vita per noi, potremmo sempre pensare, sì, Dio mi ama, ma chissà, non fa fatica, oppure sarà vero, oppure no, non c'è amore più grande che mettere la propria vita a servizio dell'altro. E Dio l'ha fatto totalmente, da quando ha lavato i piedi, ha dato il boccone a Giuda e dà la vita per tutti. Ecco, il suo andarsene non è un morire, ma è proprio il dar la vita. È l'atto più altamente divino che esista, far dono della vita. E il seguito dice cosa fa poi questo spirito che ci verrà quando lo contempleremo sulla croce.
Ecco un grappolo di versetti, dall'ottavo all'undicesimo. Cosa fa, come si manifesta lo spirito? Quegli venuto convincerà il mondo circa il peccato e circa la giustizia e circa il giudizio. Circa il peccato perché non credono in me. Circa la giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più. Circa il giudizio perché il capo di questo mondo è stato giudicato.
Ecco, qui si dicono le tre operazioni che fa lo Spirito Santo nei confronti del mondo, che quando si usa la parola mondo, in Giovanni si intende normalmente quella struttura di male che tiene insieme gli uomini nell'egoismo e nella morte. Quella struttura di male che ha un capo, che è Satana, l'omicida fin dal principio, e che ha come principio esattamente la soppressione dell'altro, del fratello. Il primo è Caino e poi continua la storia. E l'ultimo fratello ucciso da questo mondo sarà il figlio, Gesù Cristo. E con l'uccisione di Cristo il mondo pensa di aver trionfato. È il trionfo del male sul bene, dell'odio sull'amore, l'amore definitivamente sconfitto. E con lo Spirito Santo farà capire a questo mondo il suo peccato, il suo errore. Cioè lo Spirito Santo fa un ribaltamento, mostrerà che la croce è il trionfo dell'amore di Dio sul mondo. E colui che credeva di aver trionfato con la croce, Satana, il potere del male, capirà che è finito definitivamente, perché è svelata la sua menzogna. Quindi lo Spirito Santo farà capire al mondo il peccato, farà capire ciò che è giusto e farà capire qual è il giudizio di Dio. E adesso spiega. Prima fa capire il peccato consiste nel fatto che non credono in me. Cioè il peccato, peccato vuol dire errore, peccare vuol dire fallire il bersaglio con la freccia in ebraico. Il fallimento del mondo è l'origine di ogni fallimento e non credere nel figlio. Cosa vuol dire non credere nel figlio? Il figlio è figlio del padre, il figlio è figlio perché è fratello degli altri. Il nostro peccato fondamentale è non credere che siamo figli, che abbiamo un padre, che siamo fratelli. Tutti gli altri mali derivano da questo. E lo Spirito Santo che è amore ce lo farà capire. Perché solo quando viene l'amore capisci quanto è sbagliato l'egoismo. Se non viene l'amore, la luce dell'amore, la tenebra e l'egoismo è la norma. Quindi quello spirito che i discepoli riceveranno vedendo Gesù morto e risorto, sperimentando il suo amore, li renderà capaci di far vedere sempre al mondo questo errore, questa inconsistenza. Tu credi di aver costruito chissà chi? No, ti sei costruito una gabbia, ti sei costruito la morte, ti sei tagliato tutte le relazioni. Questo è l'errore fondamentale. Cioè lo Spirito Santo ci farà capire l'amore. E ci farà capire che tutto il resto non vale ed è bruciato e nuoce. È la grande azione costante dello Spirito nella storia. E come la opera? È l'opera attraverso la testimonianza. Non con cose spettacolari, con la testimonianza della fraternità, di una vita bella, vivibile, nella gioia, nella condivisione, nella solidarietà. Mostra che questa vita è sensata. Ed è praticamente anche il senso della comunità cristiana, che funzione ha la Chiesa nei confronti del mondo. Testimonia al mondo il senso dell'esistenza, che è la vita e l'amore, non l'odio e l'egoismo, la prepotenza. Che ogni uomo è fatto per questo e per tutti. E poi convincerà il mondo circa il giudizio, circa la giustizia, scusate, perché vado dal Padre e non mi vedrete più. Cosa vorrà dire? Ecco, la giustizia vuol dire chi ha ragione. Quel giusto è colui che ha ragione. Cioè lo Spirito mostrerà al mondo il suo torto, che il mondo ha torto, perché Gesù tornerà al Padre e il mondo non lo vedrà più a meno che creda all'amore. Lui tornare al Padre vuol dire vincere, tornare a Dio. Ecco, mentre voi restate qui sulla terra e morite. Ecco, se anche voi però seguite il cammino dell'amore, allora mi vedrete, lo dirà il brano successivo ai discepoli, ancora un poco non mi vedrete, ancora un poco mi vedrete di nuovo. Quindi il mondo non vedrà più il senso della vita e della morte, se non entra nella giustizia di Dio, cioè se non capisce che l'amore ha ragione sull'ingiustizia e sull'odio. Poi la terza opera dello Spirito nei confronti del mondo è che fa capire il giudizio. Il giudizio consiste nel fatto che il capo di questo mondo è condannato. Il capo di questo mondo è Satana, il potere della morte. Sulla croce finisce il potere della morte. Perché il potere della morte si basa sull'inganno. Sull'inganno che Dio non è padre, e quindi se Dio non è padre, che senso ha la nostra vita e il nostro limite? È la fine di tutto. E allora la nostra vita è disperata perché è finita. Ecco, invece la croce vincerà questa menzogna rivelandoci l'amore, e poi ci farà capire che quest'amore vince il male. Perché? Perché Gesù, giudicato e condannato sulla croce, ingiustamente, porta su di sé il male, e portando su di sé il male per amore ci mostra che c'è un amore più grande di ogni male, di ogni morte. E il giudizio di Dio è quell'amore che vince il male e la morte portandolo su di sé. Questo è il giudizio di Dio, che è la fine del male, perché il male finisce dove uno è capace di portarlo, senza restituirlo. E proprio così è scacciato il capo di questo mondo, proprio così il mondo è salvo dal male. Quindi il giudizio di Dio tremendo è la salvezza del mondo. Ecco, queste sono le tre cose che opera lo Spirito nei confronti del mondo, e adesso vediamo le altre tre che opera nei confronti dei credenti.
Ancora molte cose ho da dire a voi, ma per ora non potete portarle. Ora, quando quegli verrà, lo Spirito della verità, vi condurrà nella verità tutta intera. Infatti non parlerà da se stesso, ma parlerà di quanto ascolterà e vi ripeterà le cose che vengono.
Fermiamoci qui e vediamo. Gesù dice: ho molte cose da dire a voi ancora. In realtà Gesù, con la sua vita e la sua morte, ci ha detto tutto quanto doveva dirci e ci ha dato tutto. Cioè, ci ha espresso l'amore assoluto di Dio. E però questo amore è sempre non detto, perché non capito. Cioè, nell'amore c'è sempre un di più che non è mai dicibile e che lo capisce solo chi ama. E lo Spirito Santo, essendo l'amore che noi riceviamo, noi discepoli, ci fa capire questo non detto, ci introduce nell'indicibile e ci fa portare il peso della verità dell'amore. Ecco perché le parole di Gesù, le parole di verità, le parole dell'amore hanno un peso specifico, che capisce solo chi ama, e quindi solo lo Spirito che è amore ci fa capire queste parole. Altrimenti parlare di amore a un egoista è come parlare di colori a uno che non vede, non sa cosa sia se non per descrizione. Ecco, invece è proprio portare il peso dell'amore, quindi saperlo portare. E lo Spirito di verità non solo ci rende capaci di portare la verità, ma ci conduce nella verità tutta intera. Ecco, non è che Gesù sia una mezza verità e lo Spirito ci dice l'altra mezza. Molti dicono: a me lo Spirito mi ha detto, guarda, lo Spirito non ha nulla da dire perché dice quel che ha detto Gesù, quindi è già detto tutto. Lo Spirito invece si dice per quattro volte ripeterà in questo testo. Ripetere o riannunciare di nuovo o ricordare o interpretare è l'azione dello Spirito che ci ripete costantemente qui e oggi, ora, quel che Gesù allora ha detto. Ce lo ricorda, ce lo mette nel cuore. Fino a quando diventiamo noi ricordo vivente di Cristo e diventiamo figli. Quindi il potere dello Spirito è farci entrare nella verità che Gesù ha detto, e difatti non parla di se stesso, parla, vi ripete le cose che ha ascoltato da me. Cioè la profezia cristiana non è dire cose strane sul futuro o previsioni scientifiche o da oroscopo per avere il controllo sul futuro. La verità cristiana è la memoria del passato, di ciò che è capitato a Gesù il Figlio, che è il nostro futuro. Ciò che è capitato a Lui, capita a noi e capiterà a tutti. Cioè, finalmente ci si vede. Si è arrivato lo Spirito. Ecco, quindi è importantissimo perché fino a quando la parola non entra in noi, non diventa nostro ricordo e non diventa attualizzazione qui e ora che mi fa capire il presente, non ha valore ciò che ho imparato. Per esempio il catechismo con tutte le sue formule. Ditemi, vi è stato mai utile qualche volta? Sì, se giusto volevi uccidere uno ti ricordavi che non bisogna uccidere. Ma per capire qui e ora cosa fare, è proprio lo Spirito, cioè l'amore, ci fa capire cosa fare qui e ora, quel che è giusto. Ed è lo Spirito che attualizza in noi ora le parole di Gesù. Cioè è il Maestro interiore. E noi siamo Tempio dello Spirito. E la cosa più grande di ciascuno di noi, ecco, se uno ci pensa bene, è che noi siamo Tempio dello Spirito di Dio. C'è gente che va di qua di là per pregare, può essere anche utile, Dio mio, nulla di strano. Ma provate a entrare in voi stessi, Dio è dentro di noi. È più intimo a te di te stesso. E se tu fai qualcosa che non va, ti accorgi che questo Spirito si contrista. Perché noi siamo già in Dio perché Dio ci ama di amore eterno e quando ami uno ce l'hai dentro. Quando noi amiamo un po' il Signore abbiamo lo Spirito, abbiamo realmente dentro il Signore che diventa il nostro principio di pensare, di agire, di amare. Ed è questa la presenza nuova di Dio, la vera presenza. Non andare a cercare altrove qui sotto o da grandi maestri. Adesso un grande maestro vi dirà mai niente. Quattro stupidaggini ve le può dire chiunque. Entrate nel vostro cuore. Ecco. E le parole che ascoltate dal Vangelo vi accorgerete che parlano al vostro cuore e diventano vere e vi interpretano e vi fanno capire la verità. Anzi, addirittura dice, vi dirà le cose che vengono. E allora si dice, le cose che vengono, cos'è il futuro? Vorrei sapere. No, le cose che vengono è un sinonimo del regno di Dio. Cioè, vi fa capire il regno di Dio, che Dio è padre, che gli altri sono fratelli. Sono le cose che vengono sempre. E lo Spirito Santo mi fa capire l'essenziale della realtà, mi dà gli occhi del Figlio per vedere la realtà, che sono gli stessi del Padre, e mi dà lo stesso cuore del Figlio e del Padre. E allora vedo il regno che viene.
Sì, questa espressione, le cose che vengono, mi richiama l'espressione talvolta usata che si riferisce stesso allo stesso Dio, al Dio che viene.
È tradotto forse le cose future.
Future, sì.
E non è esatto, non la traduzione, non è le cose future, ma le cose che vengono. Che è un'espressione tecnica, colui che viene è il Messia, è il Re, il Regno.
Sì, di questo versetto mi piace sottolineare quel vi condurrà nella verità tutta intera, è una specie di introduzione continua. E credo che sulla base anche dell'esperienza piccola o grande che possiamo avere in termini anagrafici, voglio dire, nessuno osa valutare l'intensità dell'esperienza di fede, dell'esperienza di Dio, credo però che ciascuno di noi avverte, per poco che ci pensi, che c'è un cammino a cui si è condotti gradualmente. Si sente che ci si introduce, veniamo introdotti nella comprensione e nell'esperienza di quello che qui è annunciato, cioè la parola del Signore. Gli ultimi due versetti, ancora: lo Spirito mi glorificherà, perché prenderà dal mio e lo ripeterà a voi. Tutte quante le cose che ha il Padre sono mie. Per questo vi dissi che prenderà dal mio e lo ripeterà a voi.
Ecco, ed è ripetuto due volte cosa fa lo Spirito Santo, ed è la sintesi di tutto questo. Lo Spirito Santo cosa fa? Glorificherà Gesù in noi. La sua gloria è la gloria del Figlio. Noi avremo la gloria del Figlio, che vuol dire l'amore del Padre e dei fratelli.
Pare si possa dire anche, magari, mi glorificherà, darà consistenza, se gloria è la consistenza, la gloria di Dio è la consistenza di Dio, e lo Spirito dà consistenza alla parola di Gesù in noi.
E poi spiega come fa a glorificarmi, prende del mio e lo dà a voi, ma che cos'è il suo di Gesù? Tutto ciò che il Padre mi ha dato. E cosa gli ha dato il Padre? Tutto, se stesso. Quindi cosa fa lo Spirito Santo? Ci dà tutto Dio, cioè ci fa entrare nella Trinità come figli. Questo è il grande dono dello Spirito Santo. Per questo vi dissi che prenderà del mio e lo ripeterà a voi. Cioè lo Spirito Santo attualizzerà in noi tutto ciò che Gesù ha detto e ha fatto ed è di persona, cioè attualizza in noi la vita del Figlio. Ecco, come vedete allora questo brano, ai discepoli tristi perché Gesù se ne va, dice: ma siate contenti che me ne vado, perché così voi diventate come me, diventate figli e ricevete lo Spirito. Come vedete è un testo molto denso e che tra l'altro contiene, così se si legge a un secondo livello di lettura, le linee portanti della storia del mondo e della Chiesa. Se la storia del mondo, il progresso del mondo consiste nel capire l'errore, nel capire ciò che è giusto e nel capire cos'è il giudizio. E il credente, a sua volta, che è quella parte di mondo che ha capito questo, comincia a entrare nella verità, ha la capacità di portarne il peso, entra nella verità tutta intera, comincia a saper vedere le cose che vengono e capirne il senso, addirittura lui stesso viene trasformato nel Figlio. Perché? Perché lo Spirito gli comunica tutto ciò che Gesù ha, cioè il suo rapporto col Padre, coi fratelli. Quindi è bene l'assenza di Gesù.
Conviene a noi, sì. Rapidamente qualche testo utile. Beh, oltre al Salmo che abbiamo pregato assieme all'inizio, Salmo 84, suggeribile anche il Salmo 103. E poi Ezechiele, capitolo 36esimo, 22-38. Poi brevissimi alcuni tratti da Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 1, 29-34. Poi capitolo 14, 26-28. quindicesimo, 26, 27, poi allunghiamo lo sguardo più innanzi, facciamo 19, 30, sempre di Giovanni, quando Gesù ci dà lo Spirito sulla croce, e ulteriormente capitolo 20, 22, 23, quando alita, soffia il suo Spirito di risorto sui discepoli. Terminiamo qui.
Spiegazioni, qualche risonanza, c'è qualcosa che abbiamo intuito, ci è stato dato di capire, quindi comunichiamo così a comune edificazione. Coraggio.
La mia piccola domanda è una riflessione. Parte dallo stimolo che dà Gesù ai suoi discepoli all'inizio, quando dice: perché nessuno mi domanda dove vai? E mi ha fatto scattare dei collegamenti che però non so se sono corretti. Il primo si rifà al primo capitolo, quando Gesù si volta indietro e dice ai suoi discepoli: che cosa cercate? E loro rispondono: dove sei? Dove vai? Anzi, dove sei? Per l'esattezza, dove abiti? E il secondo è nell'undicesimo capitolo, quando Marta si rivolge a Gesù e dice: se tu fossi qui, fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. È un po' come se dicesse: dove eri? È come se le prime due domande, quelle che arrivano dagli uomini, dove sei ora e dove eri, sono limitate, mentre Gesù stimola l'uomo a dire: cercami altrove, cercami non dopo, nel senso nel futuro, come appunto le cose che vengono, ma dove vai, inteso proprio in questo senso come il fine ultimo, come il paradiso, insomma la vita eterna.
È molto importante il dove nel Vangelo di Giovanni, come hai accennato, poi c'è molti altri testi, perché il dove definisce la persona, la casa, dove sta di casa, le sue relazioni, la sua identità. Ecco, il nostro dove è soprattutto dinamico, dove vai. E poi in questo testo vediamo che il dove, verrà fuori poi nel capitolo successivo, è ancora più profondo. Dove va Gesù? Che se ne va da noi. Viene dentro di noi col suo Spirito. Quindi il suo dove veniamo a essere noi dopo. Quindi la domanda è fondamentale: dov'è il figlio e dove ci sono i fratelli che lo amano? Quindi è un tema, sì, molto corretto. Anzi, se notate, il testo mediante lo Spirito risponde al dove è Gesù. Dove va? Va a darci lo Spirito, poi mediante lo Spirito è in noi e fa quelle cose che abbiamo visto.
Bellissimo effettivamente la riflessione sulla tristezza, evidentemente quindi il concetto della vita come amore per gli altri e la morte come ritorno al Padre, ma la cosa che non ho capito, forse mi sono distratto, è il quando lui dice la verità, che è bene per noi che lui se ne vada. Diciamo che fin quando c'è la compagnia, la sua compagnia, noi siamo tranquilli, perché più di così direi non si può sperare. Forse non ho capito appunto come mai lo Spirito Santo possa addirittura essere meglio, se è meglio.
Ma ci sono due aspetti almeno, no? Uno, è chiaro che se se ne va è brutto, perché è assente, e però com'è bene che il genitore si sottragga perché il figlio possa crescere. Cioè c'è uno stacco indispensabile per esistere. Se Gesù fosse qui, noi saremmo sempre lì a guardare lui e non diventeremmo mai figli, saremmo solo suoi ammiratori. Il fatto che lui se n'è andato ci rende responsabili. Dice: come sono io potete essere anche voi. Porto l'esempio: se uno ti insegna una cosa, se te l'ha insegnata davvero può andare via. Solo se vuol renderti dipendente tiene dei segreti che non ti dice, in modo che tu sei suo dipendente, ma questo non è un buon maestro, uno che ti tiene dipendente. Prego, non sento.
Però diciamo che lo Spirito Santo è un po' sempre stato con noi, anche diciamo prima che ci fosse Gesù. Adesso...
Sì, prima era con noi, poi sarà in noi. E Gesù dice, è bene che me ne vada, perché se io vado, vi invio lo Spirito Santo. Il suo andarsene vuol dire andare in croce.
Sì.
Proprio sulla croce ci dà l'amore estremo, e allora lì comprendiamo perfettamente Dio e Lui. Allora c'è la piena comprensione che ci rende come Lui. E se Lui non fa questo, noi non comprendiamo chi è Dio, perché è proprio la croce che ce lo rivela.
Sì, diciamo che è il modo compiuto di vedere il tutto, però diciamo che l'uomo illuminato anche diciamo, prima che venisse sì. Gesù Cristo, lo Spirito lo sentiva.
Sì. Sì, lo Spirito è sempre all'opera nel mondo fin dall'inizio, però sulla croce è all'opera in modo nuovo, cioè in modo indubitabile, cioè, si è rivelato e totale, ecco, in modo cioè, più di così non poteva fare neanche Dio.
Ecco, ci può essere forse la sottolineatura di una responsabilizzazione, quindi nostra,
sì,
visto che lui
sì.
se ne va e quindi tutto sommato i discepoli i responsabili.
Sì.
In sua vece noi dopo
lui vuol renderci,
piace vedermi responsabile.
Sì, lui vuol renderci fratelli uguali a lui, non vuol renderci suoi dipendenti, ed è per questo che deve andarsene, come anche noi se siamo bravi dobbiamo anche sapercene andare e considerare gli altri alla pari, perché l'amore alla fine fa pari, non crea dipendenza. E come il genitore, se non si sottrae il figlio non cresce, gli incombe sopra. Cioè Dio ci vuole proprio davvero come Lui. Non ci vuole semplicemente suoi ammiratori, servitori. Vi ho chiamati amici, perché vi ho detto tutto. È la grande dignità che viene fuori da questo distacco per noi.
Sì, credo che possa dirsi, umanamente parlando, è un po' una promozione ad una responsabilità, a una dichiarazione che si è adulti. Forse finché Gesù resta con noi siamo ancora dei fratelli minori, e così e seguono Lui. Dopo invece c'è una specie di promozione proprio. Responsabilizzazione. Quindi forse c'è anche una specie di resistenza in noi ad accettare questa cosa. Sarebbe più comodo se lui restasse. Dice, va bene, un po' più scomodo, ma è più da adulto. Coraggio.
Sì, infatti noi vogliamo restare piccoli. Uno dei nostri motivi profondi di star male è non accettare il distacco e la crescita. Filippo, c'è una mano a destra in fondo di là.
Volevo solo sottolineare questo, che a ogni lezione trovo una gemma che si riferisce alla traduzione di solito. Mi ricordo la volta più eclatante quando si è precisato che la traduzione il buon pastore non è esatta, ma il pastore bello, e non è cosa di poco conto. Quindi stasera sottolineo quella traduzione, le cose che vengono, cioè che avvengono. Io penso che siamo tutti un po', come dire, desiderosi di sapere, però è anche vero che Gesù dice che ogni giorno basta la sua pena, quindi il futuro, no? Ecco, quindi tradurre le cose future e le cose che vengono, che avvengono insieme alla mia vita, è una cosa fondamentalmente diversa. Io non, cioè un po' mi scandalizzo dalla traduzione, cosa a cui non sarei mai arrivato da solo, nello stesso tempo mi consolo quando trovo queste cose, insomma, che mi aderiscono proprio.
C'è già la nuova traduzione della CEI che presto entrerà nella liturgia, che è più precisa, ecco, perché...
Comunque, sì. Invece di desiderare le traduzioni che verranno, godi della traduzione che viene.
Sì, volevo un attimino un approfondimento sul discorso del giudizio, perché probabilmente a volte lo si intende come finalmente che i cattivi vengono puniti. Mi sembra che sia una prospettiva molto diversa che proponevi.
Sì, cioè il giudizio di Dio lo vedremo ampiamente, perché tutta la scena della croce sarà tutta una scena di soprattutto processo e giudizio, dove Gesù giudicato diventa giudice e dove il patibolo diventa il trono del giudice. E il giudizio di Dio consiste nella croce. E che cos'è la croce? Ecco, il luogo dove Dio giudica il male come male, talmente male che deve intervenire, e in modo anche duro, portandolo su di sé e dando la vita. Quindi è durissimo contro il male il giudizio di Dio. Contemporaneamente questo giudizio è un giudizio di salvezza del mondo, perché questo giudizio sconfigge il male, perché mostra che è una menzogna l'egoismo, perché la croce mostra l'amore per tutti. E quindi la croce diventa quel giudizio che salva tutti dall'egoismo. Quando si parla di giudizio di Dio si parla della croce, dove Lui porta su di sé il nostro male e ci dona il suo amore, la sua vita, la sua libertà. Dio non ha altro giudizio, è giudizio dell'amore, no? Non so se è chiaro. Comunque sarà il tema poi che viene sviluppato durante tutto l'anno, più o meno, questo giudizio di Dio. Mentre in genere quando pensiamo al giudizio di Dio pensiamo a qualcos'altro. E pensiamo di far fuori i cattivi e lasciare i buoni, allora chi resta? Dio no, perché se ha fatto fuori tutti è cattivo anche lui, resta più nessuno.
Restiamo noi, scusa. No?
Restiamo noi.
Nella definizione tra bene e male, tra amore e male, a me viene in mente che il male oggi è la ragione, cioè il pensiero. Mi sembra che l'Occidente da un po' di tempo abbia scelto la ratio come unica fonte di verità. Per cui nel momento in cui si diventa adulti e quindi ci si assume le proprie responsabilità e si segue la via dell'amore, l'ostacolo che almeno io incontro principale è quello del pensiero, nel senso che diventa difficile riuscire a comportarsi e vivere solo in nome dell'amore. Come si deve riuscire a conciliare il pensiero razionale, scientifico, che comunque oggi è l'unico che viene attestato come valido, rispetto a questo amore che uno sente dentro di sé, ma che è continuamente ostacolato da una ratio che a volte te lo rende più difficile?
Sì, è un po' il problema effettivo della nostra cultura, che è tecnica, dove analizziamo tutto, sappiamo tutto, ma non conosciamo il fine. La ragione non stabilisce mai il fine. Il fine è stabilito da qualcos'altro che nessuno mai confessa. Perché vuoi una cosa invece che un'altra? Fai una ricerca invece che un'altra? Perché ti piace? Perché desideri? Cioè, ciò che muove la stessa ragione è un amore o un desiderio, perché ritieni che sia bene così. Quindi c'è qualcosa di più profondo della ragione. Ora, nella nostra cultura è scomparsa la cosa più profonda e la tecnica ormai sovrasta tutto e internamente a sé si autogoverna e rischia di distruggere l'uomo. Ma questo non è essere ragionevoli, questo è essere sommamente irragionevoli, perché questa ragione è cieca, è la razionalità tecnica che non conosce i fini. I fini non sono stabiliti dalla razionalità tecnica. Voglio dire, se costruisco una macchina perfetta per sterminare il mondo, è perfetta razionalmente, se stabilisco un sistema perfetto perché tutti vivono meglio, anche questo è ragionevole, molto di più dell'altro. Dipende da come usi la ragione. C'è la ragione strumentale e ciò che decide come usarla è qualcosa di più profondo. Se siamo ingannati la usiamo secondo l'egoismo e allora c'è il male che vediamo. Se siamo illuminati la usiamo molto di più e molto meglio, perché la logica e la scienza e le leggi valgono per tutti, le usi in un'altra direzione. Così la legge di gravità la posso usare per buttare i sassi in testa a uno, oppure magari per fare qualcos'altro, per fare studi di aeronautica, non lo so. Quindi è vero, bisogna uscire dalla cosiddetta razionalità scientifica e capire che c'è tutto il mondo delle relazioni, degli affetti, dei fini e della vita che è più profonda e si pone anche più in là. E allora bisogna sapere subordinare la razionalità tecnica alla ragione, a ciò che serve all'uomo per vivere. E di questo c'è molta mancanza.
Volevo ringraziare per questa riflessione che quando pensiamo al futuro siamo tristi. E penso che sia vero perché fisicamente è vero, perdo energia, perdo potere, perdo bellezza, perdo tante capacità. Ma ringrazio molto per questa riflessione perché è la mia croce, è una croce che devo portare, la posso portare con Gesù e mi aiuta a puntare la mia attenzione solo sull'amore, che in realtà mi viene dato un tempo per essere come Gesù e ritorno al Padre e veramente cambia tutta la prospettiva e posso essere gioioso di invecchiare, di andare verso la morte, perché non è una morte. Ecco, e è molto bello questo aspetto e mi illumina ancora di più su questo fallimento della mia vita che è questa glorificazione anche in me, in cui io acquisto senso nella mia vita e punto sull'amore, sulla relazione, su altri punti. Grazie.
Grazie a lei. E poi anche confermo che fino a quando uno non arriva a riconciliarsi col limite estremo, comprendendo il limite come il luogo di comunione e il limite assoluto come comunione con l'assoluto, è difficile vivere, soprattutto sereni. Si è sereni dimenticando il futuro e orientandosi su cose intermedie che piacciono, che fa anche bene, perché non dobbiamo fare le cose che ci dispiacciono. Però è come uno che in fondo dice sì, ho ancora 70 anni, poi c'è il boia, ecco, oppure 7, oppure di più, di meno. Non è bello. Se invece so che tra 70 anni, 7 minuti, o 7 ore, o 7 anni incontro colui che amo e mi ama, è un'altra cosa. Filippo, c'è ancora uno in fondo che non vedo. Ecco, vedo adesso. E poi concludiamo.
Ma Filippo prima ha detto che ciascuno di noi viene quasi chiamato ad un cammino molto personale. Allora mi colpisce molto questo aspetto dello Spirito Santo si sostituisce, viene dopo Gesù nella nostra vita, quasi per consentirci di dare quel tocco di originalità alla vita di ciascuno di noi, no? E a realizzare quella risurrezione che Gesù ci lascia intravedere, che però ognuno di noi sa che cosa costa nella propria quotidianità e quali sono le grandi gioie che permette di conquistare. E appunto quindi questo spirito che io sento molto accompagnarci e permetterci di realizzare in modo del tutto originale per ciascuno questa risurrezione.
E quel che dice è tanto vero che il problema fondamentale poi dell'uomo è il discernimento spirituale, cioè discernere qual è lo spirito che qui e ora in questo momento sto vivendo. Se è lo spirito di Dio e lo vedi, se è di gioia, di pace, di amore, di pazienza e benevolenza, o è lo spirito opposto, di tristezza, di morte, di egoismo, di chiusura, di durezza. E allora cosa faccio? Tutto il lavoro spirituale è acconsentire allo spirito buono e vivere nella pace, nell'amore e nella gioia, e dissentire dall'altro che pure c'è. Perché la mia vita, se cerco il male, lo spirito buono mi richiama e me lo rende difficile. Se cerco il bene, lo spirito cattivo mi chiama indietro e me lo rende difficile, mi ostacola. Ecco, saperle distinguere e favorire quel che è giusto. Come quando vai nell'orto, strappi le erbe e non i fiori, ecco, se non le sai distinguere, strappi i fiori e lasci le ortiche. Quindi è importante il discernere lo spirito.